14:41 Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico, news e cultura di Radio Città Aperta. Quelli che abbiamo appena sentito erano i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Irene. Insomma, cerchiamo almeno di fare tutta una serie di pause musicali, insomma, un po' a tema per il tema di oggi, che sembra frivolo, e beh, in parte ovviamente lo è, nel senso che cerchiamo di dare, però, ovvero il matrimonio tra il rapper Fedez e la fashion blogger Chiara, l'imprenditrice Chiara Ferragni, però, insomma, cerchiamo rispetto alle milioni di pagine di inchiostro, insomma, speso su questo matrimonio, per questo evento, cerchiamo di dare un po' un punto di vista differente, vederlo insomma sotto diversi punti di vista. Cominciamo in maniera un po' seria, un po' più aulica, cioè parliamo proprio del ruolo di una certa via al successo che però non è solo personale, insomma, ovvero il successo all'interno delle dinamiche anche aziendali, delle dinamiche proprio del nostro sistema economico, quindi del capitalismo, anche se sarebbe insomma più corretto chiamarlo turbocapitalismo o iperliberismo. Liberismo, scegliete un po' voi, e vedere un po' se questi esempi che spesso e volentieri troviamo sui nostri social, insomma, spesso arrivano dall'America, però nel caso di Chiara Ferragni è totalmente nostrano, ecco, possano però poi essere costituire un esempio per altre persone, o essere indicativi proprio per una determinata categoria, addirittura per un determinato genere come quello femminile. Stavamo leggendo su TheVision.com l'interessante articolo che ha colto la mia attenzione un po' di giorni fa, a firma di Jennifer Guerra, ovvero il femminismo aziendale è l'espressione più distruttiva dell'emancipazione femminile, all'interno del quale si prendeva anche l'esempio della Ferragni. È solo un passaggio, ve lo dico già, non è che, come stiamo leggendo anche prima, non è che tutto l'articolo ovviamente si incentrato sulla figura della Ferragni, fa diversi esempi, ma piuttosto che annoiarvi io con la mia interpretazione, sono risalito alla fonte, come si fa nel giornalismo, e ho contattato proprio la redattrice di The Vision e l'autrice di questo articolo, ovvero Jennifer Guerra, buongiorno e grazie per essere nostra ospite.
Buongiorno Valentino, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo letto, eravamo arrivati un po' alla metà, insomma, e però già si capiva dove lei voleva andare a parare in questo interessante articolo. Eravamo arrivati alla Fearless Girl di New York, sì. E poi si arrivava un po' alla ciccia dell'articolo stesso. Allora, prendendo sempre riferimento all'articolo, adesso le chiedo in un certo senso il tema, insomma, se ha sentito anche un po' la trasmissione, ha capito un po' qual è il tema di oggi e qual è un po' il punto di vista per cui ci permettiamo di utilizzare il suo articolo, ovvero perché l'esempio sia della Ferragni per quanto riguarda l'Italia, ma in generale gli esempi che negli ultimi anni ci stanno arrivando dagli Stati Uniti, e che giustamente, come lei ha iniziato proprio il suo articolo, riempiono un po' le nostre bacheche per acchiappare anche un po' di like, insomma, se vogliamo anche un po' facili, no? Sono molto degli esempi motivazionali, ci parlano e ci ricordano che esiste un sogno americano, in un certo senso mettono in buona luce il fatto che sono degli esempi legati a un genere, ovvero quello femminile, che quindi con la propria forza di volontà, eccetera, eccetera, si riesce, anche una donna sfida il maschilismo sul posto di lavoro e riesce ad arrivare ai vertici, però vedo che non sono il solo a cui si è accesa una lampadina per queste storie di empowerment. Vedo che la lampadina si è accesa anche lei, tanto è vero che c'è scritto un articolo. Che lampadina si è accesa in particolar modo? Cos'è che non le tornava in questa vulgata, in questa narrazione?
Allora, dunque, come raccontava lei, l'idea di questo articolo mi è venuta proprio frequentando LinkedIn e notando che un po' per la targetizzazione, per cui io sono una donna, una ragazza abbastanza giovane, tra l'altro, venivo proprio bombardata da questi messaggi di queste aziende che mi proponevano delle storie che potessero comunque attirare la mia attenzione, in quanto erano storie di donne giovani e di successo. Quello che mi ha, diciamo, colpita è il fatto che io mi occupo da, insomma, da quando scrivo mi occupo moltissimo di tematiche di genere e di femminismo, e mi sono accorta che la parola femminismo, che magari fino a qualche anno era quasi un tabù, oggi viene usata addirittura a livello aziendale, quindi diciamo è stata molto sdoganata ed è diventato un valore positivo. E questa, se presa in assoluto, è una cosa positiva, perché ovviamente può aiutare le persone ad avvicinarsi comunque alle tematiche femministe. Però d'altro canto mi chiedevo, ma che cosa hanno fatto queste donne per meritarsi di essere chiamate femministe? Cioè, sono delle donne che si preoccupano delle altre donne, si preoccupano di creare un ambiente che sia favorevole a tutte le donne, a tutte le minoranze, o semplicemente pensiamo che siano femministe solo perché sono riuscite a raggiungere successo? Cioè, quello che mi interessava un po' capire era il modo in cui noi leghiamo il successo di una donna esclusivamente a, diciamo, una qualità di emancipazione e di femminismo che magari ovviamente in un uomo questa cosa non viene mai chiamata in causa, cioè un uomo è bravo perché è bravo, punto. Invece una donna che raggiunge magari una certa posizione, bisogna un po' cercare la motivazione per cui lei è arrivata lì, e sicuramente questa motivazione viene trovata in un modello femminile che è il modello della donna emancipata, come dicevo nell'articolo, la famosa donna con le palle che riesce a sgomitare in un mondo di maschi.
E quindi partendo anche da una base, in un certo senso, e questo risponde un po' alla sua domanda del perché viene presa come esempio, perché da parte dell'azienda, perché ci vedi anche la donna, a parte che in genere nel mondo del lavoro costituisce sicuramente più una novità vederla ai vertici dal punto di vista cronologico, da quando l'uomo ha inventato il lavoro, soprattutto da quando ha inventato le dinamiche aziendali, partendo dal più basso, vedi, è arrivata lì in alto dovendo sgomitare, perché tutti quanti noi conosciamo i problemi, eccetera, eccetera. Però alla domanda che lei si fa, alla lampadina che si è accesa, e quindi una lampadina che nel suo caso corrispondeva a una giustissima domanda, mi pare di capire, avendo letto l'articolo, che la risposta a questa domanda, cioè basta che una donna arrivi al vertice per essere, diventare essa stessa modello di realizzazione femminista all'interno delle dinamiche del lavoro, e la risposta sia no, però.
Esattamente. Io nell'articolo faccio un esempio che forse è quello più che mi ha colpita di più, che è quello di Sofia Moruso, che è una ragazza molto giovane che qualche anno fa ha creato un e-commerce di moda molto famoso, sì, che si chiama Nasty Gal. E questa ragazza, partita lei effettivamente da una situazione di ristrettezze economiche, è riuscita comunque a fare una grossa azienda di, appunto, vendita di abiti alla moda, con una, diciamo, narrazione impostata un po' sul girl power, quindi ragazze toste, indipendenti, libere, emancipate e quant'altro, e la sua vita è stata subito celebrata come un esempio di realizzazione. Però se poi si andava a vedere le effettive condizioni di lavoro soprattutto delle numerose donne che lavoravano con Sofia Moruso, è emerso che non erano affatto concilianti con quelle che possono essere le problematiche di una donna in qualsiasi ambiente lavorativo. A maggior ragione, avendo la sua azienda questa impostazione, diciamo, questa apparenza così femminista, e poi si rivelava in realtà un ambiente assolutamente inospitale.
Non women friendly, insomma.
No, esatto, affatto. E la cosa, diciamo, assurda è che Sofia Moruso è riuscita a riscattarsi da questa immagine, perché tra l'altro il sito è fallito, il e-commerce è fallito, lei ha dovuto dichiarare la bancarotta, e comunque è riuscita, diciamo, a riscattarsi scrivendo una specie di manuale per le ragazze che insegnasse loro a diventare delle imprenditrici, cioè...
sì, però quindi a diventare come lei, praticamente.
Come, scusi?
Quindi a diventare come lei.
Esatto, sì, proprio uno dei classici libri di self-help che vanno molto di moda in America,
Quindi non è entrata nel problema che ha, in un certo senso, mi pare di capire, provocato la caduta, adesso usiamo questo termine, ma ha solamente si è spostata dal fuoco e praticamente però insomma
ha cavalcato l'onda,
certo.
Sì. Ma, e addirittura Netflix ha prodotto una serie su questa storia. Basata proprio sul libro che lei ha scritto, quindi alla fine lei ne è uscita vincente, nonostante appunto dei problemi seri che riguardavano la sua azienda, però in tutto questo viene tuttora celebrata come un esempio di emancipazione e di femminismo.
Oh, proprio per quanto riguarda, invece, tornando da questa sponda dell'oceano, quindi tornando a casa nostra, anche in queste settimane, e poi da qui è nato, poi mi sono imbattuto così nel suo articolo, perché ho visto diverse, al di là delle cose di gossip, io ammetto pure, ci capisco pure poco, quindi i vestiti o le cose, poi dopo nel corso della puntata avremo anche questi punti di vista, il menù che pare che insomma fosse più povero di quello che meritasse, le aspettative eccetera eccetera, quindi anche un aspetto più frivolo, perché ovviamente ci vuole anche quel tipo di aspetto. Però mi sono messo a leggere un po' di articoli di alcuni commentatori, soprattutto nei media mainstream, e tutti quanti, Guerra, ponevano l'accento un po' su quello che ho detto prima, e a me interessa molto parlarne con lei, cioè sul fatto che, come lei ha fatto gli esempi appunto d'oltreoceano, ma qui in Italia Chiara Ferragni sia un esempio lampante di via femminile al successo, di self-made woman. Che succede? Che leggendo il suo articolo, io penso proprio che lei abbia proprio beccato il punto che in un certo senso, mentre leggevo questi altri commenti, queste altre analisi sul fenomeno Ferragni, e non solo, la mia lampadina si illuminava, ovvero il fatto che queste figure di successo però riguardano talmente uno zero virgola della popolazione che assolutamente non possono diventare esemplificative e paradigmatiche per tutta quanta la nostra società. E io queste mie parole, che ho espresso sicuramente male e me ne scuso, ma invece le ho trovate molto ben espresse nel suo articolo. Vogliamo un po' sviluppare questo concetto, cioè sto fatto che queste donne di successo, a cui noi fa tanto piacere per loro e le auguriamo il meglio, però poi a noi società, in realtà, come va a impattare? Che cosa va a cambiare? Gli americani, anzi dico gli statunitensi, sono molto fissati con il tema del inspiring. Questa cosa mi sta ispirando. Tu sei di ispirazione, sì. Che va molto bene. Sono molto felice di questa ispirazione, ma dopo che ho fatto il respiro faccio pure, insomma, mente locale e mi guardo attorno e guardo un po' quanto questa cosa che mi ispira in realtà venga applicata nel mio mondo quotidiano. Parliamone un po' insieme, Guerra, se le va.
Sì, certo. Senza ombra di dubbio, il fatto che ci siano delle donne che riescano comunque ad avere delle situazioni di successo e di realizzazione è sempre una cosa positiva, ma penso che questo valga al di là del genere. Cioè, una persona che riesce nei suoi intenti professionali comunque è sempre qualcosa di positivo. Ma il problema, secondo me, riguarda proprio il modo in cui oggi ragioniamo sul ruolo delle donne, cioè basta il fatto che pochissime donne, che tra l'altro corrispondono tutte al solito modello, come donna bianca, comunque di estrazione borghese, buona istruzione, riesca a raggiungere questi ruoli di potere economico. Ci basta che ci siano questi modelli per far sì che abbiamo risolto per sempre il problema delle donne sul lavoro? Assolutamente no, perché tutte le altre donne, cioè il 99% delle donne che hanno a che fare con degli ambienti lavorativi che magari non sono necessariamente ambienti maschilisti o ambienti retrogradi, però comunque devono fare i conti con una situazione complessa, difficile. Penso alla maternità, penso al fatto che a un colloquio di lavoro chiedano a una donna se ha intenzione di sposarsi o di avere dei figli. Cioè, se noi ci focalizziamo sulla semplice rappresentazione, sull'idea che c'è questo modello, appunto, come dice lei, che ispira, diciamo che rischiamo di togliere l'attenzione da dei problemi che sono molto più concreti e molto più reali e molto più urgenti.
Perfetto, ma da questo punto di vista, allora le chiedo, ma qual è una via femminile o femminista per il successo in un ambiente come quello aziendale, le cui spietate regole sono dettate da un capitalismo sempre più veloce? Bella domanda, questa me... capisco che sì. capisco che quello che le chiedo in realtà, Guerra, è: si può ottenere, perché giustamente c'è una tematica di genere e lei, insomma, ha detto che è un'esperta, se ne occupa tanto, però da questo punto di vista, non so, traspare, ma magari ho frainteso io, mi dica lei, perché ho la fortuna di averla come ospite, nel suo articolo, che in un certo senso mi pare di capire che senza una messa in discussione di alcune regole, cioè se le regole rimangono queste, allora, come così conclude il suo articolo, non c'è alcun beneficio per una bambina del Bangladesh che deve far fronte a ostacoli, sto leggendo, a ostacoli materiali molto più consistenti. Ma per far arrivare dunque il cambiamento e non l'esempio della Ferragni o l'esempio di quell'altra imprenditrice di cui, insomma, prima parlava lei, della creatrice del marchio Nasty Gal, insomma, che ci riempie le bacheche in un eterno 8 marzo che sicuramente ci ispira, per usare il termine che va molto di moda negli Stati Uniti in questo momento. Bisogna mettere in discussione quindi determinate regole, però se la risposta è sì, come mi pare che sia, come si mette in discussione?
Questa appunto non è una domanda semplicissima, cioè io credo che si possa cercare di creare degli ambienti di lavoro che siano diciamo rispettosi e favorevoli delle condizioni di tutti, in particolare le donne hanno delle esigenze particolari. Io penso soprattutto alla questione della maternità, che è una questione che può riguardare una top manager quanto un'operaia appunto del Bangladesh che opera in un'azienda tessile. Sicuramente la cosa importante è che questi cambiamenti che devono rendere un ambiente lavorativo più women friendly non siano dettati dall'idea che più donne presenti in un'azienda portano un beneficio economico, perché forse nella parte che aveva letto prima l'aveva già detta questa cosa, ma l'agenzia che ha installato la statua di Fearless Girl spiega che bisogna avere più donne nell'organico, perché più donne, a quanto pare, secondo alcuni studi, alcune ricerche, portano più performance migliori all'azienda. A parte il fatto che non so come queste ricerche siano state condotte, perché immagino che siano state condotte sulla base, non so, di qualche caratteristica innata femminile che ancora si crede sia condivisa da tutte le donne. Però in generale il mio, insomma, quello che io auspico per una donna che si affaccia nel mondo del lavoro è di trovare un ambiente in cui lei si senta sicura, protetta, si senta al pari dei suoi colleghi maschi, che non debba subire alcun tipo di ricatto o alcun tipo di molestia. Questo, ad esempio, mi sembra il minimo per creare delle condizioni lavorative migliori per tutte, che siano appunto ai vertici dell'azienda o che siano le stagiste o le ultime entrate.
Assolutamente, assolutamente, anche perché vedevo che nell'articolo lei rimandava un articolo di Panorama, a sua volta rimandava a un articolo di Panorama.it, donne al lavoro, quante sono, quanto guadagnano, ed emergeva appunto dei dati che erano abbastanza, insomma, sconfortanti. In Italia tra i 15 e i 65 anni la quota di occupate è pari al 49,3%, mentre insomma nel resto dell'Unione Europea ci attestiamo al 61%, ma non lo voglio manco dire, la solita Svezia. Ovviamente poi diventa il termine di paragone che veramente ci surclassa, quindi il gap è è imbarazzante, e poi soprattutto anche per quanto riguarda la parità salariale siamo ben lungi dall'averla ottenuta. Ultima domanda, poi veramente la lascio stare, insomma, già la ringrazio per la pazienza che ha avuto. C'è un passaggio che dice, insomma, le logiche di mercato, passaggio nel suo articolo su The Vision, insomma, le logiche di mercato, secondo le logiche di mercato, una donna in un'azienda ci deve stare solo se vi porta un beneficio economico. Questo dovrebbe valere per ogni dipendente, ma per merito delle sue capacità e non del suo genere. Ma il fatto che siano proprio le aziende e sia proprio quindi un certo tipo di pensiero economico, che io non è che io me lo so inventato, ma ovviamente si chiama così, si chiama il capitalismo, era quello di mio papà e mio nonno, capitalismo un po' paternalista alla Ford in un certo senso. Noi, immagino, io ho letto la sua biografia, lei è giovane, insomma, quindi noi viviamo un altro tipo di capitalismo, noi viviamo appunto quello che prima ho chiamato il turbo capitalismo, no? Che c'ha meno regole, si è un po' levato le regole dalle scatole per fare un po' come gli pare a lui, no? Però il fatto che si è levato un po' di regole, una di queste regole non è proprio le differenze, mi spiego subito dove voglio arrivare, cioè che per quello che una volta con categorie novecentesche si chiamava il padrone, però insomma per i CEO, per i CDA, mettiamo, il risultato, cioè il fare soldi subito e con qualsiasi mezzo, alla fine se è un uomo o una donna, non è per loro uguale, e in un certo senso in questa logica cinica e spietata, paradossalmente, non si ottiene una parità, cioè a loro non interessa nulla se io o lei gli facciamo fare dei soldi, cioè l'importante è ottenere lo scopo, cioè fare soldi. In un certo senso questo turbocapitalismo non supera la tematica di genere?
Allora, diciamo che è una cosa un po' complessa, nel senso che
oggi nessuna domanda facile.
No, nessuna domanda facile.
No, lo so, vabbè. Ma ovviamente, ma appunto, primo, nessuno pretende che né io né lei, lei ovviamente ha scritto un bellissimo articolo che ne consiglio per l'ennesima volta la lettura a tutti i nostri radioascoltatori. Sono tematiche molto complesse, non si risolvono con una chiacchierata al telefono, questo è ovvio. Sono solamente degli spunti di pensiero, questo è ovvio.
Come diceva prima, se noi, cioè, è innegabile che il sistema capitalistico si basi comunque su un dominio, diciamo, maschile. Fortunatamente queste cose stanno cambiando, perché appunto sempre più donne raggiungono comunque le possibilità economiche per avere una vita indipendente, non devono più, diciamo, farsi mantenere dal marito, non devono più essere merce di scambio da parte della famiglia d'origine. Ovviamente io parlo della nostra fetta di mondo privilegiata e dove le cose funzionano un po' meglio, però io sono convinta che ci sia una cosa fondamentale per permettere a tutte le donne di essere veramente libere, sia comunque la parità economica, cioè la possibilità di appunto avere una vita indipendente e libera, senza dover, diciamo, dipendere da nessun altro. Quindi forse per il capitalismo cieco, che non guarda nessuna, diciamo, non guarda in faccia nessuno, effettivamente un uomo o una donna cambia poco, però per la vita personale della donna cambia molto.
Assolutamente, assolutamente. Ultimissima domanda, ma lei alla fine sto matrimonio dei Ferragnez l'ha seguito o no?
Diciamo in parte, perché io non amo particolarmente Chiara Ferragni, però nemmeno la disprezzo, nel senso, mi è abbastanza indifferente.
Ha visto prima
molto appassionata di moda, perché oltre a tematiche di genere io mi occupo anche di moda, quindi ero curiosa da questo punto di vista, e quindi insomma qualche foto me la sono guardata anche
e come moda ha soddisfatto il suo occhio critico, come era? Io veramente non me ne intendo, ma lui, lei come insomma hanno superato, diciamo, un po' la prova?
Diciamo che io mi aspettavo peggio, però alcune cose mi sono piaciute, altre meno. però onestamente ha superato le mie aspettative.
Allora, visto che ha detto questa cosa della moda, proprio l'ultimissima la lascio, ma ha visto sì? Che lui si è sposato senza cravatta, ma adesso si usa, io proprio sono un ignorantone in questo, e poi non sono sposato. Vabbè, cioè adesso si usa così, si usa sposarsi senza cravatta, ma adesso...
Lui è Fedez, però.
Lui è Fedez. Cioè, ottima risposta, ottima
non
risposta.
Non è, diciamo, un campione d'eleganza. Ecco.
Dottoressa Guerra, grazie mille per essere stata nostra ospite. Grazie,
grazie
davvero.
Grazie a voi. Grazie.
Salutando Jennifer Guerra, autrice, ricordiamo, per The Vision, dell'interessante articolo Il femminismo aziendale è l'espressione più distruttiva dell'emancipazione femminile. Dopo tante chiacchiere è arrivato il momento, insomma, di una pausa musicale. Mettiamo un brano, se non addirittura due, e poi ritorniamo sempre qui, sempre in diretta con l'ottavo giorno su Radio Città Aperta.